Amici di Radio Svat, bentornati pre-Ronde van Vlaanderen, pre-evento dell'anno, perché sarà la corsa più sentita della stagione, sicuramente, per quello che abbiamo visto e per come ci stiamo arrivando. Qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Io non vedo l'ora di domenica. Cioè, erano anni che non sentivo quest'ansia e questa voglia di vedere questi scontri tra Ronde van Vlaanderen e Roubaix. Siccome è anni che non c'è questa tensione.
Sì, sicuramente erano anni, forse dei tempi di Bonen in Cancellara, che non c'era questa attesa, perché arriviamo alla Corsa Regina, questa corsa che è monumento, è sacra in Belgio, e con questi trattori principali di questo inizio stagione, Van Aert, VDP e Pogacar, tutti in una forma pazzesca, tutti tirati a puntino e tutti che hanno proprio tutti e tre che hanno voglia di vincere VDP, perché sarebbe il terzo Fiandre, sarebbe una cosa pazzesca, e Van Aert perché sarebbe il primo in casa, e Pogacar perché si consacrerebbe come un corridore d'altri tempi, perché vincere un Fiandre e vincere il Tour in concomitanza praticamente, e non come è successo a molti corridori che, dopo essersi specializzati nei grandi giri, dopo magari in fase calante della carriera, si sono spostati verso le classiche. Lui invece sta facendo proprio un'inversione di marcia, sta dimostrando che al giorno d'oggi vincere grandi giri e classiche è possibile.
Arrivano in tre in grande forma, due hanno riposato un po' di più, ovvero non hanno corso la Gent Wevelgem, corsa che ha fatto Van Aert domenica scorsa, anche lui è saltato poi la corsa di venerdì, la Dwars door Vlaanderen, e ti aspettavi, cioè, come la vedi tu, VDP, perché Pogacar comunque nella Gand ovviamente non era proprio il suo percorso. E VDP, secondo te, ha fatto bene? Sta imparando degli errori del passato, che non è come Wout, che ha bisogno di tante corse per macinare. Cioè, Wout, le sue 3 settimane del Tour de France per lui sono manna dal cielo, perché lui più chilometri mette nelle gambe e più va forte. Invece VDP è proprio uno che ha bisogno di avere brillantezza e essere fresco. Secondo te è una mossa, cioè come arriva mentalmente VDP e come arriva mentalmente Van Aert?
Beh, VDP mentalmente ci arriva benissimo, perché ha vinto la Sanremo dove non correva da favorito, e quindi adesso avrà una fiducia pazzesca. Poi lui ha dimostrato che quando c'è la gara secca ci arriva sempre al top della condizione. Raramente l'abbiamo visto arrivare in una grande classica in cui andava per vincere, sfigurare. E Van Aert invece, boh, domenica ha vinto la Gant, sì, però quando ha aperto
No,
non l'ho
sì.
visto proprio fare un'aperta di quelle da dire questo qua c'è una gamba assurda rispetto agli altri. Ha aperto, sì, ha lasciato lì la porta, ma non è, alla fine gli ha dato quei 30-40 metri.
Su, tu dici l'ha vinta perché è come se l'avesse vinta lui, ma in realtà su carta ha vinto poi Laporte.
Sì, non ha quando ha aperto. E non c'erano i suoi diretti avversari, ma non mi è sembrato un attacco da dire che con questo quell'attacco lasci lì VDP, e soprattutto al Fiandre, dove sono proprio sforzi in cui in un minuto devi dare tutto. Io vedo sempre VDP un po' più favorito, perché secondo me su quelle aperte secche tipo Paterberg o Quaremont può lasciare tutti lì. Bisogna vedere come correrà, perché come hai detto anche tu scorsa settimana, quando VDP corre con intelligenza e vince le corse, magari non dà così spettacolo. Quando invece gli si chiude la vena, inizia ad aprire, le perde, e lui sta cosa l'ha capita, e quindi magari per noi non sarà bello da vedere come la scorsa settimana, in cui ha aperto a 80 dall'arrivo senza pensare a nulla, solo aprire, testarsi e vedere la risposta del suo fisico, ma penso che al Fiandre correrà con molta più intelligenza e magari non sarà così spettacolare, però sarà efficace.
Prima di entrare nell'analisi puramente, come dire, non tecnica, ma dei vari team, della Jumbo quanto è forte, subito un pensiero rapido su quello che è successo a livello quasi più morale, che c'è chi ha detto Wood ha fatto bene a lasciare la ganda alla Porte, cioè Wood invece doveva vincerla, Bonen e Merckx sono andati giù pesanti e hanno detto non puoi lasciare la ganda così.
Sì, e anch'io sono d'accordo con loro, perché poi Van Aert si è lasciato andare che lui non si dimentica certi favori, ma alla fine se andiamo a vedere lo scorso anno, anche quando alla Parigi-Nizza hanno fatto quella tripletta, giustamente là l'hanno lasciata, la Gand è sempre la Gand. Penso che anche agli organizzatori questa cosa non sia piaciuta molto.
Sì. Ha benedetto, c'è da dire che ha benedetto poi Laporte, che è partito un po' in sordina rispetto al Laporte che abbiamo visto anche il mondiale a settembre e poi ha vinto mercoledì. E sono cose che magari a livello, cioè per il pubblico tradizionalista, comunque è la Gent-Wevelgem, e giustamente se sei favorito e vuoi vincerla, devi vincerla, perché cedere una Gand devi avere anche un po' di pelo sullo stomaco, cioè una gara è una delle classiche più importanti, però forse il Wout che fa questi atti di benevolenza per tenersi ancora più stretti i suoi gregari e dirgli guarda che tu la porti, sei in forma, anzi fai paura e devi vincere una Gand, e nel tuo palmarès ci sarà una Gand, lo fa perché lui, non questa domenica, ma la prossima, vorrà fare qualcosa di epico, secondo me. Io la vedo così.
Sì, ci può stare, uomo che si sente talmente bene che può permettersi di fare queste cose, però non dobbiamo dimenticarci che in casa Jumbo c'è Van Baarle.
Esatto.
Che l'anno scorso ha vinto la Roubaix e ha fatto secondo al Fiandre, e c'è Laporte, quindi come squadra questi possono permettersi di mandare via anche due pedine da lontano ed obbligare VDP e Pogacar a mettere le loro squadre, andare a riprenderli. Però quando ti va via un Van Baarle, come abbiamo visto in questo inizio stagione, quello lì fa i buchi sull'asfalto e quest'anno vola.
Allora, domenica è un po' più controllabile per Van der Poel e Pogacar, perché comunque se decidono di fare, forse quello che li può salvare è fare corsa anticipata, come hanno fatto ad Arelbeke, quindi anticipare le mosse, aprire prima, spaccare su tutto e dividere i team. Bisognerà vedere quanto Laporte e quanto Van Baarle al Fiandre saranno lì con quel terzetto mostruoso. È un po' quello, perché se poi è la Jumbo che anticipa Van der Poel e Pogacar con una mossa, diciamo in stile Gilbert quando ha vinto il Fiandres.
Sì, sì.
Se ti ricordi, sì, che la Quickstep aveva anticipato, perché comunque non era, cioè aveva due o tre punte la Quickstep, se anticipi così a 60-70 dal traguardo, puoi ancora giocartela come squadra. E invece io credo che Pogacar sarà l'ago della bilancia, perché lui in primis deve fare corsa ancora più dura di VDP.
Quello sicuramente, però faccio fatica a vedermi Van Baarle che non risponde a uno scatto a 80 km, per come l'ho visto pedalare in questo inizio stagione. E quella volta di Gilbert, alla fine Sagan sembrava imbattibile, perché quei tempi Sagan era una cosa stratosferica, però alla fine la Quick Step, alla fine quella volta si inventò un numero pazzesco con Gilbert, ma non è che vedo Van Barle su un piano differente in questo momento rispetto al Gilbert di quella volta.
Kaiser, ti devo fermare perché leggo la startlist e Van Barle non è dentro.
Ma come non è dentro?
Fammi fare una ricerca al volo,
Ma è
ma
impossibile.
non salta il giro delle fra 3 ore fa, una notizia di 3 ore fa, perdonami, io lo davo per assodato, ma colpo di scena. È una notizia super news per noi, quindi non siamo impreparati, ma è proprio appena uscita. Vedremo poi il motivo. Bella perdita per Wood.
Sì, grandissima. A sto punto gli rimangono Van Barle, Benoit anche mercoledì.
Scusami, il motivo del forfè è la caduta a Darrell Bacher.
Follia. No,
Non so anche Ganna, non so Ganna,
ma
sinceramente.
Ganna ha già detto di puntare più alla Roubaix, ma
Perfetto, perfetto, perfetto.
su dei muri così non me lo vedo ancora. Poi soprattutto chilometraggio così alto, non è la salita secca, magari. E come ha dimostrato di saper tenere lì sommuri a ripetizione uno dietro l'altro, che poi magari avrebbe potuto fare anche bene, però secondo me non a livello di quei tre davanti, ma Van Barle c'è una cosa totale in questo momento, in questo inizio di stagione.
Noi abbiamo fatto una richiesta di domande ai nostri amici che ci seguono. Adesso ne raccoglierò alcune e le commentiamo rapidamente. Un Q&A. Allora mi chiedono outsider, due nomi secchi. Vai con i tuoi due nomi, io poi te ne dico altri due.
E se, guarda, il Fiandre è la corsa più dura, la classica più dura, non esistono outsider, non è una Sanremo e quindi non ci sono, non esistono gli outsider al Fiandre.
Sì, potremmo dire outsider, che poi chiamarlo outsider non lo so, un Pedersen, un
Sì, ma come fai a chiamare
Jorgensen.
Pedersen outsider?
Sì, esatto. Beh, oddio, l'anno di Bettiol era un outsider lì
Sì,
forse.
lui sì, ma no, Pedersen è stato campione del mondo, come fai a chiamarlo outsider? E comunque se vogliamo vedere in casa Italia potrei dirti Mozzato e un altro italiano che ci può stare lì davanti e basta, solo lui.
Beh, Trentin, perché comunque non ha
Sì, ma anche
confermato.
Trentino non è un outsider.
No, è ovvio, 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 ovvio. E comunque anche la UAE ha in squadra gente come Bjerg, che è andato forte,
Sì,
fortissimo. Tim
però
Wellens e
Bjerg
Trentin.
sni perché anche lui alla Gand ci aveva provato negli ultimi chilometri, aveva preso anche quei 50 metri che ho detto, boh, basta, adesso per un cronoman come lui è fatta. E invece gli sono tornati sotto, secondo me ha perso un po' di esplosività.
Ne sparo due di outsider perché, vabbè, Jorgensen secondo me lo metto come outsider perché
Sì,
comunque è
sì,
giovane.
sì.
E io quando l'ho visto m'ha gasato tanto l'altro giorno e sta preparando forse la corsa di settimana prossima. Lui ha fatto secondo al Fiandre già nel passato, Christoph. Se
Sì,
parte
no,
da
beh.
lontano... Non penso abbia più l'esplosività per stare davanti nel finale, però se si anticipa al motore e la tannica di benzina, se voi andate a
Sì,
vedere i fermi immagini,
beh,
ha una
Christoph l'anno che ha
tannica.
vinto il Fiandre ha detto a Terpstra stammi a ruota e si è tirato Terpstra all'arrivo e l'ha ancora battuto in volata, cioè, ma stiamo parlando di un altro Christoph, però tatticamente se la gioca bene può arrivare davanti.
Adesso tieniti e non lanciare il telefono. Uno scrive: outsider porno da tifare, faccio un nome, Oliver Neisen. Ok, va
Ma
bene, dai.
perché? Ma
Ma dai.
perché?
Andava forte 10 anni fa, no, 10 anni no, ma 4-5 anni fa. Uno ci scrive: le ricognizioni solo per i pannolati? Boh, non lo so, questa non l'ho capita. Uno, adesso qua la gente si è gasata per Sepp Van Marke che fa podio alla corsa dei cinghiali. Fino a 60 anni.
Sì, ma no, guarda, Van Marke secondo me, cioè, per come l'ho visto esultare per quel terzo alla Gand, vuol dire che c'è. Cioè, È come se, se avesse vinto la Roubaix, avrebbe esultato alla stessa maniera.
Sì,
quindi ti fa capire
sì, ha proprio detto sì.
Ti fa capire la dimensione di questo corridore in questo momento, che ormai è lì da 10 anni e ha rischiato di vincere una Roubaix contro Cancellara, però adesso lì davanti vanno ad altri vantaggi.
Un altro ci chiede: perché Patrick non butta Remco nella mischia?
Secondo me quella sarebbe proprio la risposta della disperazione, ma è giovane, prova a dare ancora fiducia alla Philippe, che vediamo cosa potrà fare, però anche la Philippe non l'ho visto benissimo neanche mercoledì, perché quando hanno aperto, che hanno fatto via una bella azione di forza, non c'era. E però Remco penso che tra qualche anno farà tutte le classiche del calendario in primavera e poi andrà al Tour a luglio. Penso che sarà quello il suo calendario.
Tieniti, prima ti dico la domanda e poi ti dico il nome di questo personaggio. Ma Pogacar capirà che è meglio far secondo che quarto? Follia.
Ma perché?
Vuoi che ti dico chi è? King Timo.
Ma sì, ma lì ti fa capire la mentalità dei fuori classe, di quella dei corridori normali.
Già chiamarlo corridore, cazzarola. Allora, poi Thomas Rossi scrive: chi scrive commenti su Pogacar a partire, come dire, così a caso, capisce non troppo ed è pannolato. Quindi lui dice: non si può scrivere, come dire, male di Pogacar per delle interpretazioni o appunto perché Pogacar parte per vincere, cioè
no, di cosa se vogliamo proprio criticarlo nei finali, ad esempio ad Arelbeck, quando vede Peglie gli ha come detto: dai, se provi non ti chiudo, e a volte si lascia andare questa azione, magari fa a lungo partendo dalla testa, ma lì parti da dietro, fatti un po' sfilare, fai una lunga un po' più deciso, e a volte fa un po' ste cose tanto per dire sì, dai, provo, ma sono cose che un vero calciatore di classiche non interpreta così. Se vogliamo fargli una critica, poi in volata non potrà mai combattere contro quei due, però da lontano potrebbe giocarsela meglio.
Quanto pensate che Van Aert soffra a Vedepè? Secondo molti non è così, ma i fatti parlano chiaro. Adesso non so se dice mentalmente o no, però è anche vero che negli scontri diretti credo sia più Vedepè che ha vinto su Van Aert.
Sì, chiaro, ma secondo me entrambi si soffrono e è uno stimolo e allo stesso tempo, però sì, se andiamo a vedere lo scontro diretto e soprattutto in volata, quando alla fine l'errore l'ha sempre fatto Van Aert, perché alla fine quando Vedepè giustamente lo ha portato in volata da fermo, l'ha sempre bruciato, e quando invece Van Aert, le volte in cui è riuscito a fare una volata lanciato, non c'è stata storia. Alla fine, secondo me, lì sta tutta Van Aert come imposta la volata.
Quello sì, e dipende, cioè non capisco Vedepè, perché non credo che non abbia lo sprint, cioè ha dimostrato Vedepè di sprintare anche contro sprinter puri in passato, negli ultimi anni. Però quando si ferma così 10-15 metri prima, come per dire so scarico, come aveva fatto con Girmay al Giro, se non ti ricordi male, cioè se non ricordo male.
Sì.
Non lo so, dico, sembra che arrivi al traguardo, cioè fa lo sprint perché deve farlo e gli manca qualcosa dentro, fisicamente.
Sì, però da un lato per un non velocista come lui,
ovvio.
Aprire secco da fermo, un po' come nel cross quando fai una curva da fermo e apri e fai 0-1000 nel giro di un secondo, e quella è la sua forza, perché lui su quelle prove è devastante e fa bene a fare così.
Beh, il suo muro domenica sarà il Paterberg, curva 90 gradi, parti da, non lo so quanto entreranno dentro, ma non più di 30 km orari,
Sì.
e che per loro essere fermi e farà questa sparata di 1000 watt per tot, per un
Sì,
minuto.
arriveranno su devastati, finiti, e poi lì bastano 3-4 metri e poi non ti prende più nessuno.
E un altro ci chiede quanto incideranno le levi piegate e il Garmin negativo al Fiandre di quest'anno, follia.
Beh, quello se sei da solo gli ultimi chilometri, lì ti
Beh,
fa
sì.
risparmiare
Sì.
10-15 watt, alla fine a quei livelli diventano decisivi.
Un altro, si vedranno monocorone?
No, secondo me no, anzi,
Ma
io se
speriamo proprio di
fossi
sì.
Aso squalificherei uno che si presenta al Fiandre in monocorona.
Poi il Fiandre è proprio su, giù, su, giù, su, giù. Cioè, quel circuito lì, perché alla fine è un circuito,
Eh sì.
e entri e esci nelle stesse zone, è una roba pazzesca. Dovete andare a pedalare, ragazzi. Pedalate in quella zona delle Fiandre perché è favolosa. La parte più bella sono il risciacquo che c'è dopo il Quaremont. Sei presente, esci a sinistra, uscita a sinistra del Quaremont, e fai, c'è il rifornimento sulla destra,
Sì. Sì.
e quell'immagine che c'è proprio quello falso piano, no, falso piano, uno strappo, e fai un risciacquo e strappo, è micidiale, bellissimo, in tele, sembra come dire uno strappettino, ma tira
No, no,
molto, e
è duro, è
lì
duro.
capisci cos'è il Fiandre.
Sì, poi lì in genere anche domenica per Pogacar lì se aveva la bottiglia, la borraccia in bocca, stava bevendo e si è visto che si sono un po' controllati lì come rifornimento, però lì ti fa capire quanto forte vanno, perché uno normale dopo un Quaremont così si ferma e scende dalla bici.
Volevo tornare, no, parlando di Ghirmay prima che commentava la volata del giro, ho letto prima che parlava dell'alimentazione e sta facendo fatica a assumere ad esempio 90 grammi l'ora di carbo, e sta un po' soffrendo questa cosa su queste gare comunque lunghe, difficili, che sono tanto intense, e se ti alimenti male, non, cioè, puoi anche non partire praticamente. Perché comunque Ghirmay potrebbe anche avere le carte in regola per correre forte in queste gare, ma sta avendo questi problemini, diciamo.
Sì, che però anche lì ti fa capire che come certi corridori siano stati cresciuti con mentalità medievali, e in cui ti dicevano: dai, siccome la gara è corta, dura solo 3 ore, parti a digiuno e poi ti trovi a fare una classica come il Fiandre devastante che ti impegna per 6 ore a medie allucinanti, anche perché poi il Fiandre devi limare, hai stradine, cioè sei sempre lì al gancio dalla partenza all'arrivo, e ti fa capire il motore che abbiano i corridori che arrivano davanti in una corsa così.
Ora apriamo un capitolo che per noi un po', come dire, non doloroso, ma soffriamo un po' perché siamo super fan di Patrick Lefebvre e della Quickstep in generale, della storia di questa squadra, ma è proprio spenta, è proprio buia. A parte Ballerho, cioè, questi arrivavano al nord e ti insegnavano il ciclismo, invece accendi la TV e non ce n'è uno neanche davanti nel gruppo. Cioè, davanti in prima linea proprio.
Eh sì, però come ti dicevo 2 settimane fa, alla fine i nomi che abbiamo visto in quelle annate magiche da 40 vittorie, da 50 vittorie, sono sempre quelli. E alla fine ti dico, vediamo cosa fa Bagioli e sulle Ardenne, che sono corse più per lui, ma altrimenti li vedo quasi meglio con Remco. E quando c'è Cattaneo, Van Sevenant e Serri riescono a dire la loro in salita, e mentre sulle corse dove dominavano e annullavano gli avversari, adesso sono in crisi. Però penso che uno come Lefebvre, un periodo così brutto lo faccia durare al massimo una stagione, poi correrei ai ripari sicuramente, o con giovani corridori in Belgio, oppure sull'usato sicuro.
Sì, io non vorrei essere alle riunioni e alle cene Quick Step in queste settimane, perché secondo me la vivono, cioè la vivono proprio come il periodo dell'anno. Corrono in casa, squadra storica di casa, e stanno raccogliendo niente. Però Ballero ha una bella gamba, dai.
Sì, c'era. E soprattutto la Roubaix, ma anche Lampert, secondo me la Roubaix una corsa dove può andare forte.
Volevo menzionare una scena che mi ha fatto spaccare, però anche riflettere. Moric alla Gent-Wevelgem. Moric, che comunque è un bel corridore, è un gran corridore, sempre lì, non ha il passo dei primi tre, è appena dietro. Alla Gand, quando c'erano fuori i due Jumbo, Van
Sì,
Aert e
e
Laporte,
lui è caduto in una rotonda.
prima c'era un suo compagno di squadra che stava tirando, non ricordo chi fosse, sinceramente, e il suo compagno era in posizione tipo, sarà stato 25-30 cm più alto come figura, è andato lì, gli ha toccato dentro e gli ha fatto il proprio gesto, stai più basso, come per dire, stai buttando via watt a dismisura, grandissimo.
Sì. Ma la Bahrain restando tutti forte, anche Pasqualone così,
Pasqualone anche è andato forte, sì.
però cioè sì, poi peccano un po' su queste cose, anche nel finale magari manca l'uomo con la gamba, cioè fanno tanto lavoro, però poi quando è il momento di concretizzare, alla fine anche Moritz non è velocissimo, è corridore di grande fondo, però alla fine quando sei lì negli ultimi chilometri ti serve la sparata, se no non vinci le corse. Lui gli manca un po' sta cosa, tanto regolare, infatti tantissimi piazzamenti, però infatti per vincere la Sanremo si è inventato quel numero in discesa che lo fai una volta nella vita.
Allora, prima di dare i nostri favoriti, come la Sanremo che li abbiamo azzeccati, faremo il botto in questo giro. Menzione speciale a queste latitudini, nonostante la febbre, Greg Van Avermaet in fuga per mettere chilometri
Eh sì,
per... Vabbè,
sempre.
ma era una menzione che andava fatta per i giovani che si avvicinano adesso al ciclismo. Dovete vedere questo tipo di corridore. Mi cade solo l'occhio sui due corridori, Stuyven Asgreen, spenti, molto spenti.
Sì, Asgreen soprattutto perché il Fiandre l'ha vinto. Stuyven no, troppo pesante per una corsa così, non l'ho mai visto bene. Io guarda, ti sparo il pronostico per domenica.
Sono pronto, vai.
Tom Pidcock.
È l'ultimo nome che avrei detto, Kaiser.
No, però guarda, lui ha dimostrato anche in passato e quando non te lo aspetti, quanto anche sta via dalle corse, ti fa il numero e... Guarda, è leggero e alla sparata, dai, mi gioco Pidcock.
Ok, io l'ho visto l'Advars, boh, non lo so. Io purtroppo, cioè purtroppo, darà il suo spettacolo come sempre, come ha fatto la Sanremo, sto giro, cioè se non la vince VDP, non la vince nessun altro. Quindi VDP con grande prestazione di Jorgensen, ma ago della bilancia, Pogačar. Comunque VDP. Hai altro da aggiungere?
No, che Powles, primi 5, basta.
Ah sì, non abbiamo parlato di lui. Lui sorpresa, dai, quella è la tua
Sì,
sorpresa.
poi in EF, una squadra che su queste corse ti lascia abbastanza carta bianca e secondo me c'è una gran gamba, ma no, gioco Pidcock e Powles però me lo vedo abbastanza davanti.
Quindi, per chi ci chiedeva, gli outsider potremmo mettere Powles, che sì, più o meno outsider, e Jorgensen. Il problema di
Sì.
Jorgensen è che corre in Movistar, ma questo è un altro problema ancora. Ci vediamo domenica o lunedì quando uscirà, post Roubaix. Ronde van Vlaanderen, la ronde più bella del post-Covid sicuramente.
Sicuramente, ma forse sarà anche la più accesa di sempre.
Ultima tips per i nostri atleti, finti atleti da casa, come si vive la Domenica del Fiandre?
E si va a aprire al mattino e poi si accende la TV e non si abbandona al divano neanche un secondo.
Godetevela con un bel picco glicemico, ci vediamo domenica, grazie Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry, grazie a tutti.